Modem.
Credo, Pedro Pavordone, sfiala è pubblico.
Credo che ciò che non abbiamo ancora sentito sia la voce del popolo, quindi aspettiamo e vediamo cosa dirà il popolo.
Së pari, një thirrje zemre për çdo qytetar shqiptar.
Invito di cuore ogni cittadino albanese a votare per se stesso, a votare per i propri figli, per le loro pensioni, i loro stipendi e per i loro posti di lavoro, per le imprese e le fattorie. Votate per il futuro dei vostri figli in questo paese, votate. Tutti quelli che ho incontrato oggi erano allegri e decisi a votare, così avremo una seconda giornata estiva. Faccio appello a tutti gli albanesi affinché votino, votino e votino.
Votoni, votoni, votoni.
Nuk mund bëhet fjeri gazi botës, nuk mund bëhet Shqipëria gazi botës.
L'Albania non può diventare la barzelletta del mondo seguendo un vecchio che fatica a completare le frasi, un politico superato e senza speranza, che tiene in ostaggio l'opposizione ma che non riuscirà mai a prendere in ostaggio l'Albania e gli albanesi.
As fjeri dhe as Shqipërinë.
Urne chiuse in Albania, dove si è votato per il rinnovo del Parlamento. Abbiamo sentito in copertina le voci dei due principali sfidanti che da 30 anni, dunque dalla fine della dittatura socialista di Hoxha, si contendono il potere. Finora nessuno dei due ha ancora rivendicato la vittoria, né il premier uscente del Partito Socialista Edi Rama, che punta al quarto mandato, né il principale sfidante, che è una vecchia conoscenza, Sali Berisha, ex presidente e già primo ministro per il Partito Democratico. Ormai ottantenne, con alle spalle problemi giudiziari, si ispira a uno stile trampiano e ha deciso di ripresentarsi alla testa dell'opposizione. Per la prima volta hanno potuto esprimersi per corrispondenza anche gli albanesi della diaspora e i loro voti potrebbero essere decisivi affinché nuove forze politiche entrino in Parlamento. Questo nonostante il divieto di TikTok e il controllo dei media da parte del partito al potere ostacolino il cambiamento. Sullo sfondo la domanda di adesione all'Unione Europea da parte dell'Albania, i passi avanti fatti in termini di sviluppo economico e tante questioni ancora da risolvere, prime fra tutte la lotta alla corruzione e quella alla criminalità. Inoltre sono sempre presenti nel paese un forte divario sociale e una povertà che affligge larghi strati della popolazione, in particolare nelle zone rurali. Dall'Albania si continua ad emigrare, soprattutto se giovani, in cerca delle opportunità che mancano in patria. Buongiorno da Sabina Zanini in studio, Amanda Fendler in regia, sua è la copertina, e Michele Bonasorta che cura la messa in onda. Presento e saluto i nostri ospiti con cui commenteremo le elezioni e i cambiamenti in atto in Albania. Sono Erion Giattolli, ricercatore all'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Buongiorno.
Buongiorno.
E abbiamo Giovanni Vale, giornalista freelance dai Balcani, collaboratore RSI. Buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
È in collegamento telefonico anche Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles.
Buongiorno, grazie.
Cominciamo magari con Giovanni Vale, collaboratore appunto RSI dai Balcani, per fare il punto sulle votazioni. Insomma, le urne, l'abbiamo detto, si sono chiuse ieri sera alle 19. Come stanno andando le operazioni di spoglio? Qual è la tendenza?
Allora, le operazioni di spoglio stanno andando avanti molto lentamente, siamo ancora a meno del 30% delle schede scrutinate, però la tendenza pare abbastanza chiara per il momento. Il Partito Socialista di Edi Rama viaggia attorno al 53% dei voti e otterrebbe così 83 mandati, 83 seggi su 140 in Parlamento. Il Partito Democratico di Sali Berisha, quindi i conservatori, sarebbero fermi attorno al 34% con 51 deputati al momento. Sarebbe dunque una vittoria schiacciante per Edi Rama, che migliorerebbe il risultato del 2021 e otterrebbe una maggioranza decisiva in Parlamento con cui potrebbe, volendo, anche modificare la Costituzione. Quindi si va verso un quarto mandato di Edi Rama.
Ma è vero che ci sono stati problemi anche nella pubblicazione degli exit polls? Come sta andando?
Beh, gli exit polls sono stati pubblicati ieri in serata e confermano questa tendenza, quella che si vede negli spogli. Sali Berisha ha accusato Brogli, c'è stato un rimando a martedì della pubblicazione dei risultati di chi ha votato in modo elettronico, quindi ci sono sì alcune, come dire, alcune lentezze, che alcune perplessità. Ci sono comunque 300 osservatori circa in Albania in questo momento. La commissione elettorale ha annunciato che lo spoglio durerà fino a domani pomeriggio, quindi insomma 2 giorni di lavoro puntuale per arrivare ai risultati definitivi. È un processo lento, vedremo quanto trasparente.
Ecco, c'è una novità poi in queste elezioni. Per la prima volta hanno potuto votare per corrispondenza gli albanesi della diaspora. Ecco, si sa quanti voti sono arrivati dall'estero, se sono già stati conteggiati?
Allora, se non sbaglio, hanno votato circa 200.000 albanesi residenti all'estero, non vorrei far dire un errore, che però, se ho ben capito, non votano per una circoscrizione separata, ma i loro voti sono distribuiti nelle precedenti circoscrizioni dove erano residenti prima di partire all'estero, quindi saranno in qualche modo spalmati sul territorio nazionale e su tutte le circoscrizioni, quindi è difficile capire quale sarà il loro impatto sulle elezioni, se la diaspora vota in un determinato modo o se rispecchia più o meno il modo in cui votano i cittadini all'interno del paese. Ci sono questi nuovi partiti questi piccoli partiti, diciamo, che in alcuni casi sembrano essere entrati in Parlamento con uno, due, tre seggi, ma appunto trattandosi di dati per il momento, di risultati ancora per il momento provvisori, a un terzo delle schede scrutinate, è presto per dire quale di questi partiti è effettivamente entrato in Parlamento.
Appunto, a questo punto coinvolgo Erion Giatolli, che è ricercatore all'Osservatorio Balcani e Caucaso. Lo stavi dicendo, Giovanni Vale. Lo spoglio è ancora in corso, quindi non sappiamo quanto poi saranno presenti anche le piccole formazioni nel nuovo Parlamento. Però chiedo appunto ad Erion Giatolli se esiste una parte della popolazione che auspica dei cambiamenti, visto che da 30 anni, insomma, si sono alternati al potere Partito Democratico e Partito Socialista.
Ecco, sì, confermo che questa volta hanno votato per la prima volta anche gli albanesi all'estero. Si tratta di circa 250.000 persone che si erano iscritte per votare dall'estero. Di queste, circa l'80% ha poi di fatto restituito il plico elettorale, e quindi confermo quello che diceva il collega Giovanni, che questi voti andranno ad essere scrutinati insieme agli altri voti, ma non saranno conteggiati separatamente. Si tratta, volevo sottolinearlo, di una precisa iniziativa della Commissione Elettorale Centrale, che ha scelto di non scrutinare separatamente questi voti per non far capire in nessun modo ai partiti politici in Albania l'esito del voto all'estero. Una decisione che fa capire il tipo di pressione a cui i cittadini albanesi sono sottoposti quando vanno al voto, quelli presenti e residenti in Albania, ma anche quelli all'estero, tanto che c'è proprio un'intenzione precisa di tutelare al massimo la riservatezza del voto. Detto questo, come dicevate voi, anche queste elezioni hanno confermato la rivalità storica tra il Partito Socialista del premier uscente Edi Rama e il Partito Democratico. Sono questi due paesi che hanno governato il paese subito dalla fine del regime, cioè da oltre 30 anni, alternandosi al potere. Mentre le nuove formazioni fanno molta fatica ad entrare o ad imporsi sulla scena politica. Quindi, da un lato c'è il premier socialista Edi Rama, che è alla guida del paese dal 2013, Da allora ha vinto tutte le tornate elettorali precedenti ed è di fatto il partito più longevo al governo, diciamo, nell'Albania democratica. Un partito che sì.
Erion Gjatoli appunto menzionava le nuove formazioni politiche che di sicuro faticano ad avere visibilità in Albania. Aggiungiamo che da un anno è stato vietato TikTok perché veicola contenuti violenti che influenzano i giovani, questa è la spiegazione ufficiale, ma è proprio così o c'è altro?
Ecco, il governo albanese ha imposto un divieto di un anno all'accesso a TikTok ufficialmente per proteggere i giovani dai contenuti violenti presenti sulla piattaforma, una decisione che è stata presa in seguito ad un omicidio avvenuto davanti ad un liceo della capitale, avvenuto nel novembre scorso, in seguito ad una lite tra i ragazzi. Tuttavia ci sono stati molti dubbi sui reali legami tra l'incidente e la presenza di questi ragazzi sulla piattaforma e i video che sono stati pubblicati non avevano in realtà nessun legame con TikTok, quindi gli esperti hanno fatto fatica, diciamo, a trovare il nesso tra quello che era successo e questo provvedimento così radicale del governo. Ricordiamo un divieto che si distingue da quello di altri paesi perché non è stata imposta una restrizione sulla protezione dei minori, quindi sull'età degli utenti che hanno accesso alla piattaforma, ma l'Albania ha optato per un blocco totale senza mai citare delle violazioni concrete o legali da parte della piattaforma. Una misura che è stata molto criticata.
Però questo è stato un problema poi appunto per le formazioni politiche che normalmente non possono avere spazio, soprattutto nei media ufficiali.
Esatto, perché diverse organizzazioni appunto per la libertà di stampa hanno visto in questa decisione una forma di censura che limita la libertà di espressione e che messa in atto a pochi mesi dalle elezioni, dall'inizio della campagna elettorale, poneva dei limiti per i partiti politici di opposizione. C'è ovviamente anche in Albania una tendenza a fare campagna sempre di più in televisione e in rete. I dati del monitoraggio di questi ultimi mesi hanno mostrato che nonostante il codice elettorale imponga una copertura bilanciata ed equa di tutti i soggetti in gara, soltanto i due principali leader, cioè il leader del governo Edi Rama e il leader dell'opposizione Sali Berisha, hanno ricevuto circa l'80% del tempo televisivo. Lo stesso accade in rete, dove i due leader hanno sempre sono intorno al 60% della copertura mediatica. Il governo controlla da tempo anche lo spazio dei social media, in particolare Facebook e Instagram. TikTok sembrava l'unico spazio in cui potessero avere accesso anche partiti minori. Da due mesi a questa parte non è più così e quindi molti si sono chiesti se questa decisione fosse stata presa proprio in vista della campagna elettorale.
Giovanni Vale, adesso dalle tendenze che abbiamo sembrerebbe che insomma Edi Rama potrebbe confermarsi premier albanese, considerando appunto gli aspetti economici che entrano nella contesa, di sicuro il suo governo porta dei numeri a suo favore. Insomma, la crescita del PIL albanese è stata del 4% dal 2022, la tendenza è confermata anche per il 2025 secondo le stime della Banca Mondiale, e tra i fattori trainanti di questa crescita c'è lo sviluppo del turismo. E quindi ti chiedo se è un settore che davvero sta creando opportunità nel paese.
Sì, effettivamente uno dei, anche dei cavalli di battaglia, se vogliamo, di Edi Rama in questa campagna elettorale era il fatto che da quando lui è al potere nel 2013 il prodotto interno lordo dell'Albania è cresciuto del quasi del 110%. La crescita di quest'anno, dicevi 3% circa, che è confermata anche per l'anno prossimo, è in linea in realtà con la crescita dei Balcani occidentali. Il settore turistico è sicuramente trainante ed è un altro dei settori e dei temi su cui Edi Rama punta molto. L'anno scorso Edi Rama ha detto entro il 2030 vogliamo 30 milioni di turisti in Albania. L'anno scorso, quindi nel 2024, i turisti erano quasi 12 milioni, 11,7, in aumento del 15% rispetto all'anno prima. Quindi una crescita c'è, gli obiettivi sono, come dire, ambiziosi, perché
numeri importanti.
Sì, numeri importanti, 30 milioni sono tanti, anche perché appunto per fare un confronto la vicina Croazia, che è una destinazione turistica ormai assodata, viaggia attorno ai 20 milioni di turisti l'anno, con una crescita regolare ogni anno. Quindi ecco, le ambizioni sono grandi. Se crea veramente delle opportunità per gli albanesi, io ho qualche riserva, nel senso che sicuramente c'è un ingresso importante di denaro e ci sono dei settori che vengono a loro volta trainati dal turismo, come quello delle costruzioni, di cui magari parleremo più tardi, ma è anche vero che il tipo di impieghi, di lavori che si aprono, che vengono creati dall'industria turistica, non sono ad alto reddito, e questa cosa la si vede anche nella vicina Croazia, ovvero le persone che dovrebbero essere impiegate come camerieri, cuochi, addetti alle pulizie durante la stagione estiva in Dalmazia sono sempre meno spesso croati, e non sono nemmeno più serbi e bosniaci che vengono dall'entroterra, ma ormai nepalesi, filippini, insomma i croati, e così temo gli albanesi, dove, perché in Albania anche c'è una grande migrazione, preferiscono insomma lavori a più alto reddito, o perlomeno fare quegli stessi lavori in Germania e in Austria, dove gli stipendi sono più alti.
Ecco, altro asse di sviluppo notevole in questi anni è stato quello edilizio, che riguarda anche le città, non solo diciamo le coste per via del turismo, come abbiamo detto, ma è in particolare la capitale Tirana, dove si sono costruiti parecchi alloggi cari, che in gran parte però restano vuoti. Quindi Giovanni Vale, ti chiedo cosa finanzia questo boom edilizio.
E questa è la grande domanda che aleggia, diciamo, sul boom immobiliare dell'Albania e in particolare di Tirana. Il settore delle costruzioni vale il 12% del prodotto interno lordo, e per fare un paragone, questi sono dati del 2024, per fare un paragone, l'agricoltura, che contava il 33% nel 95, oggi è scesa al 15%. Questo per far capire che c'è una grande trasformazione dell'economia albanese, ma è vero quello che tu dici. A Tirana nel 2022 si è costruito 1,8 milioni di metri quadri di costruzioni. L'Albania è un paese che perde popolazione, che conta adesso 2,8 forse milioni di abitanti, e per quanto Tirana cresca, le costruzioni non sono giustificate, appunto. Decine di migliaia di appartamenti sono vuoti. Cosa finanzia quel settore? Secondo i detrattori del governo Rama, secondo i suoi critici, è la criminalità organizzata, in particolare il riciclaggio di denaro che viene dal mondo della droga. Sappiamo che la mafia albanese, in particolare in Regno Unito, ad esempio, è importantissima per il traffico di droga, in particolare di cocaina. Quindi questa è una critica che pesa sul settore delle costruzioni albanese.
Tra le promesse del premier uscente socialista, è sicuramente anche stato un punto vincente della sua campagna, c'è l'adesione dell'Albania entro il 2030 all'Unione Europea. Ed è una promessa che probabilmente gli consegnerà la vittoria. Ma chiedo a Beda Romano, corrispondente dal Sole 24 Ore a Bruxelles, l'Albania a che punto è nel suo cammino verso questa adesione all'Unione Europea?
Ma il percorso è lungo evidentemente perché i negoziati di adesione, lo status di candidato, l'Albania lo ha ricevuto nel 2014, i negoziati quindi avanzano lentamente. Tutto dipende dal confronto con gli altri paesi in lizza per entrare nell'Unione Europea e mi riferisco agli altri paesi dei Balcani occidentali. Se noi facciamo un confronto con la Serbia o la Bosnia, l'Albania è certamente in una posizione migliore. Edi Rama ha fatto grandi sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea in questi anni, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista politico, e gli ultimi rapporti della Commissione Europea che fanno il punto sul processo di adesione del paese all'Unione sono dei rapporti relativamente positivi, nel senso che mettono l'accento sui progressi effettuati nel corso degli ultimi tempi, ma nel contempo sottolineano i ritardi. Allora, i progressi ci sono da un punto di vista economico, ritardi ce ne sono per quanto riguarda la lotta alla corruzione, il sistema giudiziario, lo Stato di diritto, insomma tutte quelle difficoltà che in realtà avevamo osservato anche nel processo di allargamento ai paesi dell'Europa dell'Est ormai più di 20 anni fa, forse accentuati per le difficoltà tradizionali dei Balcani occidentali. Quindi l'Albania è certamente oggi a Bruxelles vista come il paese più avanti nel percorso all'adesione, ma come dicevo prima è un giudizio relativo, ossia rispetto agli altri paesi della regione.
Appunto, abbiamo sentito parlare prima da Giovanni Vale di sospetti di riciclaggio per quanto riguarda l'edilizia, di corruzione, li stavi citando tu. E a proposito di corruzione, Erion Giatolli dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, queste stesse elezioni sono state supervisionate, come ha detto anche Vale in apertura, da osservatori esteri, perché rappresentano appunto un test per capire quanto funzionano le istituzioni albanesi proprio in vista dell'adesione all'Unione Europea. Ecco, dalle prime dichiarazioni sembrerebbe che si stiano svolgendo correttamente, è così?
Sì, diciamo che nella giornata di ieri, come in realtà anche nelle elezioni degli ultimi anni, si riscontrano il giorno delle elezioni poche irregolarità o comunque poche contestazioni. In realtà quello che tutti i rapporti precedenti degli osservatori internazionali, tra cui soprattutto quelli del OSHA ODIHR, dimostrano che i brogli elettorali, se succedono, succedono ben prima delle elezioni. Tutti questi rapporti internazionali sottolineano ad ogni tornata elettorale che c'è un fenomeno piuttosto diffuso di compravendita del voto in Albania. C'è un sistema di intimidazioni e di pressioni che viene esercitato regolarmente sugli elettori albanesi. C'è, come dicevamo, dal 2013 in Albania un unico partito che controlla la maggioranza parlamentare, controlla il 90% dei comuni di tutto il paese e quindi tutto l'apparato statale e il sistema pubblico. Questo si traduce in una serie di pressioni sui dipendenti dell'amministrazione pubblica e anche sulle persone intorno a loro, sui familiari, che secondo gli osservatori incide inevitabilmente sul risultato del voto. Come dicevamo prima, questa campagna elettorale si è focalizzata anche sul futuro del paese nell'Unione Europea, dove l'Albania ha avviato i negoziati soprattutto sui temi della democrazia, dello Stato di diritto. I principali avanzamenti, diciamo così, riguardano soprattutto la riforma del sistema giudiziario. Ricordiamo che una riforma che ha portato all'arresto e in alcuni casi già alla condanna di diversi esponenti sia del governo che dell'opposizione. Ricordiamo diversi ex ministri, ricordiamo l'ex vice premier albanese, attualmente latitante perché ricercato per diverse accuse di corruzione. Questo sembra il principale vantaggio, diciamo, dell'Albania, il passo avanti dell'Albania nel proprio percorso di integrazione, quindi quello di un sistema giudiziario che in parte adesso è più autonomo. Altrimenti né questo governo né i governi precedenti hanno mai realmente perseguito l'obiettivo dell'adesione nell'UE, perché regole più rigide da parte dell'Unione Europea non convengono a nessuno dei partiti, né in opposizione né al governo.
E sempre appunto in vista dell'adesione, mi sposterei ancora un attimo sul fronte economico, perché anche qua ci sono altri nodi da risolvere. Giovanni Vale, collaboratore RSI dai Balcani, sicuramente continua a sussistere un forte divario sociale, la povertà grave che riguarda larghe fasce della popolazione. C'è un tasso di disoccupazione giovanile che si aggira sul 19%, e quindi dall'Albania si continua ad emigrare nonostante la crescita economica. Perché? Non ti sentiamo. Vediamo se si può ripristinare la linea, se no.
Eccoci, scusa. Okay. Eccomi qua. Dicevo, sì, dall'Albania si continua ad emigrare, tant'è che quasi la metà della popolazione, dei cittadini albanesi, vivono oggi fuori dai confini, no, dell'Albania, ed è per questo che è stato anche introdotto il voto della diaspora. Si continua ad emigrare perché appunto in Albania, nonostante la crescita economica di cui abbiamo parlato prima, gli stipendi rimangono bassi, attorno ai 500-600 euro netti al mese. Quindi, come dicevo prima, parlando di turismo, per uno stesso tipo di lavoro, se consideriamo che i giovani albanesi sono molto spesso formati, parlano inglese, molto spesso italiano, insomma, possono trovare quello stesso lavoro altrove in Europa. E è interessante anche notare che la povertà è diminuita in Albania e anche nel resto dei Balcani occidentali con una media del 3% annuo fino al 2019, invece la decrescita è rallentata dopo la pandemia, diciamo, la decrescita è stata del 3% nel triennio 2022-2025. Quindi le discrepanze, diciamo, le disuguaglianze rimangono. E la crescita economica di cui parlavamo prima, costruzioni, turismo, non porta a una redistribuzione di ricchezza, o almeno non così tanto quanto vorrebbero far credere le autorità.
Quindi appunto si continua ad emigrare, e in molti paesi dell'Unione Europea quindi ospitano importanti comunità albanesi. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Tra i 27 ci sono resistenze nell'accogliere l'Albania in Europa?
Ma in realtà l'atteggiamento dei 27 è cambiato nel corso degli ultimi anni. Se noi avessimo guardato la situazione 5-10 anni fa, ci saremmo accorti che molti paesi membri erano contrari all'ingresso dell'Albania. Penso in particolare alla Francia, all'Olanda, all'Austria, tutti paesi che non volevano un allargamento ulteriore dell'Unione, avevano un giudizio misto sull'allargamento all'Europa centro-orientale del 2004 e guardavano all'Albania come a una minaccia e comunque a un paese che non era pronto per entrare nell'Unione. Da allora credo che ci siano stati due fattori che hanno giocato. Il primo fattore evidentemente è relativo al progresso che l'Albania ha compiuto nel corso degli ultimi anni per cercare di essere in linea con l'acquis communautaire.
E il secondo fattore è molto più politico. L'allargamento dell'Unione Europea è oggi un obiettivo non più meramente sociale, economico, è un obiettivo geopolitico dell'Unione. C'è il desiderio di allargare l'Unione per stabilizzare il grande vicinato e soprattutto per sancire l'influenza europea nella regione. Da questo punto di vista, evidentemente la guerra russa in Ucraina ha giocato un ruolo importante e oggi a parole i 27 sono a favore di un allargamento dell'Unione e per certi versi anche di un allargamento relativamente rapido ad alcuni paesi, tra cui il Montenegro e l'Albania. Allora, il processo di allargamento è un processo estremamente complesso, molto lungo, fatto a tappe, che permette a qualsiasi paese dell'Unione Europea di porre il veto e quindi di bloccare il processo negoziale. E questo aspetto è da tenere a mente. Quindi, in questo momento, politicamente e a parole, tutti più o meno sono favorevoli a questo negoziato e all'adesione dell'Albania. Mi aspetto tuttavia che nel corso del negoziato alcuni paesi possano rumoreggiare. Ma c'è un cambio di prospettiva che va segnalato. L'allargamento ha assunto a Bruxelles e nelle capitali europee una connotazione geopolitica che prima non aveva e che naturalmente favorisce i paesi che sono in lizza per entrare nell'Unione e questo l'Albania lo ha capito perfettamente perché in questi ultimi anni ha giocato molto questo aspetto rafforzando i legami con alcuni paesi membri.
Ecco, siamo in conclusione. Ricordo che le operazioni di scrutinio della votazione per il rinnovo del Parlamento in Albania sono ancora in corso e i risultati definitivi sono attesi per martedì. Ringrazio i nostri ospiti e voi all'ascolto. Modem torna domani.